Le notizie VEG della settimana.
Un caro saluto da Roberta Pupa e dalla redazione di Radio VEGIT. Ecco i principali argomenti che vi proporremo nel corso di questo notiziario. È iniziato l'abbattimento dei muffloni sull'isola del Giglio. Si moltiplicano le iniziative e gli appelli per salvarli. Referendum sulla caccia. I comuni ritardano ancora la consegna delle firme raccolte. Macello degli orrori in Messico. La denuncia di Animal Equality. Fattorie del sangue in Islanda. I risultati di un'indagine condotta da Animal Welfare Foundation. Human Society International lancia una campagna social per un venerdì senza pellicce. La storia dell'elefantessa Happy, da New York, si attende per una decisione storica. Si parla molto in queste ore dell'ignobile abbattimento di muffloni che sta avvenendo sull'isola del Giglio. Grande è il dissenso sui social animalisti e non solo. Anche il presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, Vincenzo Danna, si è espresso sul tema. Sentiamo Edgar Meyer di Gaia Animali Ambiente.
Abbattimento dei muffloni del Giglio, un affare milionario. Ministero e Regione battano un colpo. Questa è la dichiarazione forte di Vincenzo Danna, il presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, secondo cui ammonterebbe a 1.600.000 euro il progetto Life Let's Go Giglio, finanziato con soldi pubblici, buona parte dell'Unione Europea, e adottato dall'ente parco dell'arcipelago toscano per la soppressione di una trentina di esemplari ritenuti specie aliena invasiva e per questo dannose alla biodiversità dell'isola in provincia di Grosseto. Per Danna, affidare l'eradicazione dei mufloni alle doppiette dei cacciatori presenta aspetti ancora tutti da chiarire, soprattutto per gli alti costi e i bassi, se non inesistenti, benefici che ne deriverebbero. Il Ministero della Transizione Ecologica, aggiunge Danna, si è finora dimostrato sordo ai continui appelli dei biologi che si occupano di zoologia, in particolare dello studio dei grandi mammiferi, e sordo agli appelli dei tecnici delle associazioni che tutelano la biodiversità e la contaminazione. Due risorse che andrebbero tutelate e non certo eliminate a suon di schioppettate. L'operazione, conclude Danna, appare un affare più che una risoluzione su base scientifica di un problema. Ribadiamo pertanto ai ministeri competenti e alla stessa Regione Toscana la richiesta di un incontro e l'offerta, da parte nostra, di un'equipe qualificata di esperti per una verifica dello stato dell'arte. Laddove il disinteresse e il silenzio continuassero ad essere le uniche risposte, conclude Vincenzo Danna, presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, saremo costretti ad andare oltre nelle pubbliche denunce. Edgar Meyer di Gaia Animali Ambiente per Radio VEGIT.
La raccolta firme del comitato Sì, aboliamo la caccia si è conclusa da quasi un mese, eppure non tutti i comuni hanno inviato le firme raccolte. Sono quindi giornate di attesa e la situazione è molto delicata. Martedì scorso c'è stato un presidio davanti al Parlamento. Abbiamo sentito Silvia Premoli, ufficio stampa dell'associazione LEAL.
Martedì 23 novembre non potrà che essere ricordata come una giornata storica per il comitato Sì, aboliamo la caccia. Infatti a Roma in piazza Montecitorio LEAL, presente tra i soci fondatori del comitato e attivisti, rappresenta la protesta che poi si è trasformata in una conferenza stampa organizzata da diversi parlamentari che hanno voluto denunciare con noi la mancata e puntuale consegna dei certificati relativi alle firme depositate per il referendum contro la caccia, una mancanza da parte dei comuni nonostante la tempestiva richiesta fatta dal comitato. La situazione è inaccettabile e rischia davvero di compromettere questo enorme lavoro portato avanti da così tante persone su tutto il territorio italiano. Le firme depositate, chiaramente in assenza di questi certificati elettorali, rischiano di essere invalidate e questo non è tollerabile. Quindi esigiamo da parte del governo e del ministro Lamorgese delle risposte pronte perché sia rispettato questo diritto costituzionale del referendum. Come LEAL siamo fieri davvero di aver scelto di essere tra i fondatori del comitato Sì e di aver speso le nostre energie per raccogliere le firme, procurato materiale, pubblicizzato i referendum sui social media e facendo comunicazione, perché ci siamo schierati una volta di più dalla parte degli animali. I parlamentari presenti hanno tributato tra l'altro un commovente plauso al Comitato Sì, riconoscendo l'immenso lavoro svolto con impegno, professionalità e serietà. Hanno espresso davvero una sincera ammirazione ed è per questo che in questa occasione hanno anche rinnovato la loro promessa di stare al nostro fianco per altre cause. Quindi, intanto che ci auguriamo che venga presa una decisione giusta nel rispetto del lavoro e della volontà di tanti italiani, e vogliamo anche ricordare con gratitudine la presenza di Gianluca Perilli, Emanuela Corda, Antonella Papiro, Giovanni Vianello, Luisa Angrisani, Virginia Lamura, Carmen Di Lauro, Daniele Diaco, Paolo Bernini. Ci auguriamo che venga presa una decisione giusta nel rispetto del lavoro, della volontà di tanti italiani che vogliono impedire la strage di milioni di animali che ogni anno in Italia vengono uccisi dai cacciatori. Grazie ai parlamentari che ci stanno sostenendo, grazie a chi ha firmato e grazie a chi, come noi, sta dalla parte degli animali sempre.
Continua il lavoro di indagine messicano di Animal Equality, che pochi giorni fa ha pubblicato nuove immagini del 22esimo mattatoio sotto investigazione nel paese centroamericano. Ancora una volta sono emersi due elementi che riguardano tutti i macelli investigati: l'illegalità che mette in pericolo la salute delle persone e l'estrema crudeltà verso gli animali. Chiara Caprio, Communication Manager di Animal Equality, ci presenta i dettagli di questa operazione.
In questa nuova indagine abbiamo documentato atti di estrema crudeltà commessi dagli operatori, ma anche atti in completa violazione delle normative sulla macellazione e sul trattamento per lo spostamento adeguato degli animali all'interno di queste strutture. Ancora una volta abbiamo potuto raccogliere delle immagini grazie al lavoro di investigatori sotto copertura, che hanno documentato e mostrato al pubblico, con questa investigazione che è stata rilasciata non solo in Messico ma in altri 8 paesi, quanto i macelli siano luoghi a porte chiuse dove avvengono violazioni e crudeltà terribili. Nelle immagini si vedono scene come gli operatori che colpiscono i maiali con calci, bastoni per cercare di spostarli, animali immersi in pozze di sangue, ricoperti di feci, organi e sangue sparsi sul pavimento, stordimento inadeguato o addirittura inesistente prima della macellazione. Quando lo stordimento viene effettuato, ai maiali addirittura viene bruciata la testa quando sono ancora coscienti. Anche quando pesano più di 100 kg, gli animali vengono sollevati per un arto e tenuti appesi in questa posizione per minuti, ferendoli e provocando loro un dolore estremo. Maiali che vengono pienamente coscienti, macellati e sgozzati. Maiali ancora coscienti che vengono gettati nel serbatoio dell'acqua bollente. Per quanto le immagini siano veramente molto forti, immagini che potete trovare sul sito di Animal Equality, animalequality.it, e sul nostro canale YouTube, Animal Equality Italia. Abbiamo ovviamente denunciato alle autorità questa situazione, con 3 denunce a diverse autorità, quindi al segretario per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del governo messicano, alla Direzione Generale della Salute Animale e all'Ufficio del Procuratore Statale per la Protezione Ambientale e al Segretario per la Salute del governo dello Stato di Hidalgo, chiedendo che vengano messe in atto tutte le sanzioni previste dalle norme. Continueremo a tenervi aggiornati su questi temi e soprattutto, come Animal Equality, continueremo a denunciare quello che accade nei macelli di tutto il mondo.
Una nuova indagine condotta da Animal Welfare Foundation sulle cosiddette fattorie del sangue in Islanda denuncia una serie di violazioni del benessere animale all'interno di 100 stabilimenti su 5.000 cavalli islandesi. I dettagli da Valeria Consonni.
Gli investigatori hanno scoperto violazioni del benessere degli animali in contrasto con tutte le dichiarazioni rilasciate dalle aziende farmaceutiche, dagli allevatori e dalle autorità veterinarie coinvolte. Animal Equality, membro attivo di Europe Group for Animals e partner di AWF in numerose inchieste sui trasporti di animali vivi, si unisce alla richiesta di vietare l'importazione di ECG, l'ormone derivato dal sangue delle cavalle, nell'Unione Europea. Il sangue di cavalle gravide viene raccolto per ottenere l'ECG, gonadotropina corionica equina, noto anche come PMSG, gonadotropina sierica di cavalla incinta, che viene utilizzato nell'allevamento di altri animali per indurre la crescita follicolare e l'ovulazione, alimentando un ciclo di gravidanze e sfruttamento animali all'interno di altri allevamenti intensivi. A tal fine, ogni settimana vengono prelevati 5 litri di sangue da ciascuna cavalla per un massimo di 10 settimane. La raccolta del sangue viola le leggi sulla protezione degli animali in vigore in Islanda e nell'UE. La maggior parte delle cavalle sono semiselvatiche e non hanno quasi nessun contatto con gli umani. Le registrazioni dei filmati effettuate durante la raccolta del sangue mostrano i lavoratori che picchiano i cavalli e usano i cani per obbligarli a spostarsi, afferma Animal Equality. Poiché solo i veterinari sono autorizzati a effettuare i prelievi di sangue, secondo la legge islandese, dovrebbero intervenire immediatamente in caso di violazione del benessere degli animali e segnalarle all'autorità veterinaria. Tuttavia, ciò non accade perché i veterinari guadagnano bene grazie al business del sangue, come ci hanno confermato gli informatori. Dopo le numerose indagini condotte all'interno delle fattorie del sangue in America Latina, il caso dell'Islanda dimostra ulteriormente la necessità per l'UE di agire, afferma Animal Equality. Insieme a diverse organizzazioni internazionali per il benessere degli animali, Europe Group for Animals, AWF e TSB, invitano la Commissione europea a seguire la direzione indicata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione sulla strategia Farm to Fork e a vietare l'importazione e la produzione interna di ECG.
In tutto il mondo esistono commerci illegali che vedono al centro gli animali, sia per quanto concerne i derivati che il traffico di esemplari vivi. Il proibito, se da una parte innalza il livello delle tutele, dall'altra costituisce uno stimolo alla trasgressione, specie nelle ricche civiltà occidentali. Valeria Nussi ci racconta una storia che arriva dall'India.
Ci sono diverse motivazioni che spingono ancora alcune regioni dell'India a mantenere viva la tradizione di consumare carne di cane, una pratica ancora molto diffusa in Oriente, che anche se sempre più contrastata è ancora molto lontana dallo scomparire. Il consumo di carne di cane è ritenuto inaccettabile nelle civiltà occidentali, ritenendolo il miglior amico dell'uomo, del quale pare impossibile potersi cibare. Ma in ogni paese, scrive il sito rivistanatura.com, ci sono usi diversi e solo per fare un esempio, per gli anglosassoni l'idea di cibarsi di carne di cavallo o di asino suscita lo stesso sdegno che suscita in un italiano il mangiare cani. Un nuovo video della Pita India realizzato nei mercati del nord-est indiano rivela invece un florido commercio della carne di cane, con tutti i maltrattamenti oramai ben noti che accompagnano i wet market, i mercati umidi che il mondo ha imparato a conoscere soprattutto da quando è scoppiata la pandemia. Realtà che non sono solo una fonte di sofferenza per gli animali, ma che rappresentano un grave pericolo per la salute umana, dove cani, polli, capre e altri animali vengono macellati senza alcuno stordimento preventivo, né adottando cautele per evitare il rischio di malattie per gli uomini. Situazioni che dopo lo scoppio della pandemia di Covid, che sembrerebbe essere partita proprio da uno di questi mercati a Wuhan in Cina, avrebbero dovuto essere vietate ovunque. Purtroppo, dopo un iniziale impegno dei governi con una stretta molto forte sui cosiddetti mercati umidi, tutto sembra essere ripreso come prima, se non peggio. Che vendano cani a Dimapur o uccelli a Brooklyn, i sordidi mercati di animali vivi sono luoghi di sofferenza e covid i germi per le pandemie, afferma la vicepresidente dei programmi internazionali della PITA Mimi Bekeki. Le entità PITA di tutto il mondo si stanno appellando all'Organizzazione Mondiale della Sanità affinché questi mercati crudeli e pericolosi vengano chiusi una volta per tutti ed esortano chiunque sia disturbato da questo filmato a diventare vegano. PITA India ha presentato un esposto e denunciato alle autorità locali i mercati di animali vivi, che sembrano inoltre violare le leggi sulla protezione della fauna selvatica e degli animali.
Siamo nei giorni del Black Friday e dei grandi acquisti prenatalizi. Per uno shopping consapevole, Humane Society International lancia una campagna social per il Fur Free Friday. I dettagli da Martina Pluda.
Nella settimana del Black Friday, una delle più importanti giornate dello shopping a livello mondiale, Humane Society International lancia una campagna social per il Fur Free Friday, invitando tutti a schierarsi dalla parte degli animali uccisi per la loro pelliccia, lasciando i capi di pelliccia sugli scaffali dei negozi e acquistando solo da designer e rivenditori che hanno scelto la compassione. Vogliamo sensibilizzare sul fatto che la crudeltà nei confronti degli animali è spesso una conseguenza diretta della domanda dei consumatori. Pertanto, prestare attenzione alla provenienza di ciò che si compra, soprattutto in questo periodo di acquisti spensierati dettati da offerte speciali e sconti, è un'azione importante per eliminarla. Le vite crudeli e le morti inutili di milioni di animali senzienti sono dovute ai dettami della moda. Infatti, ancora oggi nel mondo, circa 100 milioni di animali vengono allevati e uccisi per la loro pelliccia. Oltre il 95% delle pellicce vendute provengono da animali selvatici allevati in sistemi intensivi, mentre altri sono catturati e cacciati in natura con trappole e metodi crudeli. Visoni, volpi, cani procione, cincilla sono le vittime silenziose di un'industria superflua che non produce solamente tradizionali pellicce, ma si insidia anche in altri capi con finiture e inserti di pelo vero. Giacche con cappuccio, cappellini col pompon, guanti, scarpe e altri indumenti e accessori sono solo alcuni esempi della triste fine riservata a questi animali per lucro e vanto. È ora di cambiare tutto questo. Invitiamo tutti a sottoscrivere tramite le nostre pagine social un impegno individuale che non riguarda solo gli acquisti imminenti, ma che è anche un appello morale ed etico a schierarsi a favore di un'Italia 100% fur free, che guarda oltre gli effimeri trend della moda, perché la sofferenza non è mai di tendenza. Qui Martina Pluda, direttrice per l'Italia di Humane Society International per Radio Vegit.
Nello zoo del Bronx a New York vive da 50 anni l'elefantessa Happy, alla quale potrebbero essere riconosciuti gli stessi diritti di un essere umano. Prenderà questa storica decisione la Corte di Appello dello Stato di New York. Ce ne parla l'avvocato Alessandro Ricciuti di Animal Law Italia.
Happy è un'elefantessa asiatica nata nel 1971 in libertà e catturata a pochi giorni di vita insieme ad altri 6 cuccioli. Importata negli Stati Uniti, ha passato i primi anni in uno zoo safari della Florida per essere poi ceduta nel 1977 allo zoo del Bronx. Nel 2005 Happy è diventata il primo elefante a superare il test di riconoscimento allo specchio, considerato un indicatore di autocoscienza. Dal 2006 ad oggi, dopo la morte di più compagne, ha vissuto sempre da sola. È stata così lanciata una petizione per chiedere la fine di questo isolamento, che ha raggiunto 1,5 milioni di firme, ma non ha convinto i gestori dello zoo a cedere Happy a un rifugio per animali. Nel 2018 l'ONG Non Human Rights Project ha avviato un'innovativa azione legale, chiedendo la liberazione dell'elefantessa sul presupposto che la detenzione sia ingiustificata. L'azione è supportata dai pareri di docenti universitari e altri esperti di fama mondiale sul benessere dei pachidermi. In particolare, si evidenzia che gli elefanti in isolamento diventano annoiati, depressi, aggressivi, catatonici e smettono di crescere. Negli atti giudiziari, Happy viene definito animale non umano, autonomo e cognitivamente complesso. Si evidenzia che gli elefanti possono camminare per oltre 30 km al giorno e vivono in gruppi composti da un numero elevato di individui di più generazioni. Vivere da sola in uno spazio ristretto costringe quindi Happy a una condizione molto diversa da quella per cui si è evoluta la sua specie, tale da produrre inevitabilmente una grave condizione di sofferenza. Non Human Rights Project vorrebbe che a Happy fosse riconosciuto il diritto alla libertà e che possa essere portata in un rifugio per animali selvatici in cui vivere in spazi più ampi e insieme ad altri elefanti. A gennaio si pronuncerà la Corte di Appello di New York, la più alta giurisdizione dello Stato. Quale che sia la decisione, questo caso sta facendo la storia dei diritti animali. Vi daremo tutti gli aggiornamenti appena disponibili. Alessandro Ricciuti di Animal Law Italia per Radio Vegit.
Ritorniamo sull'argomento menù vegan a scuola per confermare che per ottenerli non serve un certificato medico. È sufficiente la richiesta di un genitore. Lo sancisce un decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, decreto utile al fine di cancellare ogni diversa interpretazione data da alcune amministrazioni comunali. L'AV, la Lega Antivivisezione, attraverso le parole del presidente Gianluca Felicetti, ha commentato per noi la notizia. Il servizio integrale nell'articolo dedicato ai notiziari sul nostro sito.
Nessun cambiamento grazie a un decreto ministeriale con il quale i ministri della salute, della transizione ecologica e delle politiche agricole e alimentari hanno diffuso le nuove linee guida di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica che unificano anche i testi fino a ieri divisi sulla ristorazione collettiva ospedaliera e assistenziale, in pratica quelle delle RSA. A fronte di un preannuncio dell'introduzione di questo obbligo, previsto da una commissione del Ministero della Salute che voleva rendere più difficile l'accesso alla scelta alimentare vegana o vegetariana, anche noi di Lab ci siamo mossi, abbiamo fatto una petizione e abbiamo lavorato ai fianchi anche con diversi parlamentari affinché il Ministero della Salute correggesse il tiro Il risultato è stata l'emanazione di un decreto ministeriale che prevede in maniera esplicita che la prescrizione medica, leggo testualmente, non si riferisce alle diete per fini etici, culturali e religiosi, perché addirittura nella bozza era prevista una attestazione medica per fedi religiose che avessero voluto non cibarsi di alcuni alimenti. A questo assurdo si era arrivati nelle linee guida della Commissione, e ancora questo purtroppo si può leggere, ma il decreto vero e proprio prevede questa chiara esclusione. Quindi, ancora di più, in base a questo decreto ministeriale pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale, quindi più pubblico ufficiale questo decreto non può essere, si tratta della Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre scorso, una direzione scolastica, un comune non può chiedere nulla in riferimento alla scelta vegana o vegetariana che non sia, ovviamente per i minori, la richiesta firmata da un genitore che ne fa la cosiddetta patria potestà. I comuni che impropriamente, illegittimamente avevano previsto la necessità di un'attestazione medica o pediatrica per accedere al pasto vegano o addirittura a quello vegetariano devono adeguarsi a questo decreto ministeriale che è nazionale. Quindi è stato fatto un passo in avanti, dobbiamo far valere i diritti di una scelta etica che, come sappiamo, è sempre più praticata e deve essere resa, nella responsabilità ovviamente di ognuno, ancora più importante e facile.
Siamo all'ultima pagina del nostro notiziario, la segnalazione degli appuntamenti previsti in questi giorni su tutto il territorio nazionale. Un saluto da Roberta Pupa e dalla redazione di Radio Vegit. La parola passa a Grazia Cominato.
Partiamo con il segnalare per domani, sabato 27 novembre alle ore 20, la cena vegan della solidarietà presso la cooperativa Il Balzo a Rozzano, in provincia di Milano. Domenica 28 novembre dalle 11 alle 16, Live Green propone il brunch vegan presso Edonè a Bergamo. Una cena benefica Mission Rabbies al Circolo Impatto Zero a Pavia è prevista per martedì 30 novembre alle ore 20, mentre giovedì 2 dicembre alle ore 20:30 Pizzata Benefit per Essere Animali, che tra l'altro quest'anno festeggia i suoi primi 10 anni di attività presso la pizzeria ristorante Il Papiro di Milano. Concludiamo con venerdì 3 dicembre, quando alle 21 è prevista una super serata Sea Shepherd presso l'oratorio San Michele di Cantù. Sguardo ora sui cubi della verità di Anonymous for the Voiceless, che si terranno domani, sabato 27 novembre, a Como, La Spezia, Pesaro e Mantova, mentre domenica 28 novembre a Cesena, Milano, Alessandria, Bologna, Latina, Reggio Calabria e Padova. Per i dettagli consultare come sempre la pagina o il gruppo Facebook della città di riferimento.
Le notizie VEG della settimana.